La posta elettronica certificata. Che cos'è e come funziona? Incontro di formazione a distanza organizzato dal Comitato Informatico UIC Torino e da UIC Piemonte. Relatori Alessio Lenzi e Franco Lepore. Incontro trasmesso in diretta Zoom giovedì 18 marzo 2021. Seconda parte.
Adesso dovrebbe essere a posto.
Oggetto editazione con completamento. R.
Scusate, ma...
Corpo del messaggio Frey. Assemb invio del messaggio posta in arrivo per Mozilla Thunderbird. Tabella. Contiene allegati
Allora.
Non letto post, non letto post.
Stavolta ne sono arrivate due.
Non letto post certificata chiocciolapic.ruba.it.
Eccolo qua.
Consegna.
Questa è la consegna.
Intestazione livello 3 ricevuta di avvenuta consegna. Separatore. Vuoto. Il giorno 18/03/2021 alle ore 18:21:35 più 0100, virgola, è il messaggio. Riprova proveniente da alessio.lenzi@ ed indirizzato a Franco Lepore @ è stato consegnato nella casella di destinazione. Identificativo messaggio B3F identificativo.
Vabbè, e c'è l'identificativo del messaggio. Io vi faccio vedere che in allegato
pulsante non attivo elenco daticert.xml
c'è la ricevuta dei dati di certificazione
postacert.eml 820
e poi c'è un allegato che si chiama postacert.eml dove se io lo apro
riprova Mozilla tu
mi fa vedere esattamente il messaggio che gli ho inviato.
Vuoto. Ciao. Ciao. Vuoto. Vuoto.
Che è appunto un saluto che io gli ho
consegna
direttamente mandato. Per cui
posta in arrivo.
Abbiamo
non letto posta certificata chiocciola poste.
Questo è quello mio delle poste.
Accettazione.
Che ha accettato l'invio.
Posta in arrivo.
E quindi abbiamo esattamente la stessa coppia di messaggi che diceva prima Franco che deve arrivare. Quindi è arrivata sia l'accettazione che la consegna. A questo punto, se Franco mi dovesse rispondere, mi arriverebbe tranquillamente un messaggio di posta elettronica certificata con tutta una serie di dati che ne garantiscono la provenienza e in allegato si trova il file della posta certificata, cioè quello che contiene e quello che c'è appunto nel vero e proprio messaggio di posta elettronica, per cui si avrebbe la risposta da parte di Franco con dentro in allegato quello che mi vorrebbe veramente scrivere, che mi vorrebbe veramente dire. Per cui è un procedimento tutto sommato semplice. Adesso purtroppo è andata male per un fatto di errori di invio, di errori di indirizzo, di errori di scrittura dell'indirizzo, però in realtà la mail è assolutamente normale. Tra l'altro i server viaggiano su protocolli di cifratura, per cui la trasmissione delle mail è sicura ed è criptata.
Contiene allegati posta certificata.
Eccolo.
Ti ho risposto io, Alessio, se ti è arrivato qualcosa.
Contiene allegati posta certificata. Non letto posta certificata. chiocciolapic.ruba.it consegna. Terza prova 18 e... Non letto per conti di Franco Lepore @pic.ordiniavocatitorino. Posta certificata, separato, intestazione livello 3 messaggio di posta certificata.
Questo è il messaggio vero e proprio.
Separatore, vuoto. Il giorno 18/03/2021 alle ore 18:03, posta indirizzato a alessio.lenzi, vuoto. Il messaggio originale incluso in allegato.
E lo dice anche, se io voglio andare a vedere il messaggio originale, quindi la PEC non è normale come tutte le altre quando si riceve, ma bisogna andarci a leggere l'allegato.
Pulsante non attivato. E elenco. Daticert.postacert.eml 4.
Dobbiamo sempre aprire questo postacert.eml.
Care, post, un saluto. Ciao Alessio, messaggio ricevuto. Un saluto.
E quindi questo è il messaggio di Franco che mi ha inviato la
posta
sua PEC.
Posta in arrivo. Non letto posta certificata chiocciolapic.ruba.it consegna, terza prova,
è la consegna,
intestazione livello 3 ricevuta di avvenuta consegna, separatore, vuoto, il giorno 18/03/2021 alle ore 18:23:55 più 0100, virgola, è il messaggio, Terza prova ed indirizzato a Franco Lepore è stato consegnato nella casella di destinazione.
Quindi riabbiamo anche
posta in arrivo.
Il discorso di consegna. Quindi è, diciamo, la sequenza, la catena temporale è questa. Infatti, come vi dicevo prima, per continuare ad avvalorare quello che dicevo sul circa il protocollo IMAP, quindi la possibilità di sincronizzare tutte le mail da più dispositivi, io avevo anche sul mio computer qua aperto il programma di posta, e nel frattempo che arrivava la mail sul computer dove c'ho Thunderbird, qui il computerino che c'ho qua a fianco, mi arrivava la notifica di ricezione anche sul computer che sto usando adesso per fare la riunione, perché ho due computer qua davanti, per cui la posso vedere indifferentemente dall'uno o dall'altro computer senza alcun problema. Parlando invece di come si compra la casella di posta elettronica, perché ci è stato chiesto, ed è giusto per chi ancora non ce l'avesse, ci sono diversi provider iscritti all'Agenzia per l'Italia Digitale che possono fornire una casella di posta certificata. Cominciamo da un assunto. Non è gratis. La PEC si paga. Non esistono più, perché sono esistite, caselle di posta elettronica certificata gratuite, ma purtroppo hanno un canone annuo, che volendo è anche rinnovabile per più anni consecutivamente, e alle volte facendo così si risparmia. Ci sono alcuni provider che te la forniscono gratis in prova, tipo per qualche mese, però poi devi pagare, perché è un servizio che è a pagamento. Come si fa ad ottenerla? Ci si iscrive, si va dal provider che vogliamo utilizzare, si compila il form, il modulo d'ordine, si paga, però poi occorre inviare o per fax o per posta o per mail, insomma in qualsiasi modo che ogni gestore si regola per conto suo, occorre inviare contratto firmato che ti danno e un proprio documento di identità, perché se la posta elettronica è certificata si deve certificare anche in questo modo l'autenticità di chi la richiede, per cui occorre inviare il documento e il contratto firmato. Ci sono diverse modalità. Parlando di provider proprio, di cominciando a parlare di gestori, io ce l'ho, come avrete potuto sentire dalla prova, con Postecert. Loro chiedono, almeno da quel che, perché volevo capire com'è adesso, perché l'ho richiesta già qualche anno fa, ancora l'invio del contratto mediante fax, almeno così dicono sul sito. Magari poi, quando si va a fare l'acquisto vero e proprio, ci sono anche altri metodi. O tramite fax, o anche tramite mail, se si ha la famosa firma digitale, allora possiamo firmare i documenti di contratto e inviargli i documenti nostri, firmare tutto digitalmente e inviarglielo via posta, cioè danno un indirizzo di posta elettronica al quale inviarlo, e poi viene fatta l'attivazione. Un altro gestore invece, che è Aruba, dà la possibilità di attivarla subito, però poi occorre comunque fare l'invio dei documenti. Non so in quel caso come si inviano, perché non ho mai richiesto una casella da Aruba, ne ho solo configurate, però si può acquistare. Vi ho citato Poste ed Aruba perché a mio avviso sono i gestori che attualmente offrono i prezzi per i cittadini, parlo, perché qui sto parlando di posta elettronica certificata per un cittadino. Per un'impresa è un po' diverso, costano di più, perché sicuramente impresa o libero professionista, perché abbiamo servizi maggiori, servizi più ampi. Parlando di Aruba, che è il gestore più utilizzato, al momento hanno attivato pare 12 milioni di caselle di posta elettronica certificata alla fine del 2020. I costi sono abbastanza buoni, perché il primo anno costa 5 euro più IVA, dal secondo rinnovo 7,90 euro più IVA, però da una casella che ha la dimensione massima di 1 giga, quindi si possono tenere sopra documenti e quant'altro per un giga, e questa è la casella base.
Orizzontale.
Esiste una casella plus, esiste una casella plus, che in più rispetto a questo dà anche la possibilità di avere uno spazio maggiore e in più di avere ulteriori 3 giga di archivio. Quello che prima diceva la professoressa Piscopo per eventualmente archiviare, ha anche un sistema di archiviazione online che permette di conservare ulteriormente per 3 giga le mail che si hanno nella posta certificata. E in più fa anche la Mail Plus la possibilità di avere la notifica di ricezione di PEC tramite SMS. Però questa costa sui 24 euro l'anno, quindi è una casella un po' più professionale. Se si hanno determinate esigenze, si è liberi professionisti, magari è giusto avere questo tipo di casella qua. Le poste. Poste costa 5 euro l'anno. Il problema è che è soltanto una casella da 100 mega. Pagando un euro in più si può ampliare ad un giga, quindi 6 euro. Se però si fa in una botta unica un rinnovo per 3 anni, non è 5 euro l'anno, ma 10 euro e qualcosa tutti e 3 gli anni. Quindi io la faccio sempre così, la faccio di 3 anni in 3 anni, perché spendo sicuramente meno. Con l'aumento ad un giga non sono più 10 euro, ma sono 13 euro. È un servizio semplice, anche Poste, si configura su tutte le piattaforme, su tutti i programmi di posta elettronica posta elettronica. Io appunto, come avete visto, la uso con Thunderbird, ma la uso tranquillamente anche con posta, con mail dell'iPhone, senza problemi. Sia la webmail di Aruba, sia la webmail di Poste, no, non ci siamo. Non si usano assolutamente bene. Proprio è bene non doverle utilizzare. C'è tuttavia un trucco per poterlo fare. Per esempio, se si ha una mail di Gmail, la gestione della mail di Gmail da web si può fare. Non è complessa, anzi è ben accessibile. Siccome da Gmail c'è la possibilità di poter vedere delle caselle esterne, all'interno di Gmail web si configura la posta certificata e possiamo vedere tutto da lì. Non è il massimo della praticità, però se si ha bisogno al volo di vedere se abbiamo ricevuto delle PEC, direi che è una soluzione di compromesso, ma comunque valida e funzionante. Io non so tu, Franco, come ti trovi con Aruba, se hai avuto possibilità di gestirla da web o la gestisci direttamente da mail, però ecco.
Io la gestisco esclusivamente con gli account di posta, quindi mail sul Mac e sull'iPhone, oppure Outlook sul PC con Windows. No, sulla webmail non la utilizzo praticamente mai.
Anche perché l'hanno cambiata di recente, e se prima un po' si riusciva ad usare, adesso non più. Da qualche mese hanno rinnovato il tutto, l'ho vista proprio di recente,
è decisamente più comodo, più comodi i client di posta elettronica, quindi non mi sono neanche messo a prendere in considerazione la consultazione tramite web.
Per noi che non vediamo, sì. Allora, benché ci sono anche webmail buone, come quella di Gmail, che si riesce a usare bene, io per esempio in azienda una webmail che non è il top, ma si gestirebbe tranquillamente, io comunque col programma di posta elettronica, col client, almeno io sono decisamente molto più produttivo rispetto al dover usare la mail da fuori da web, insomma. Se ci sono domande, si può.
Zoom riunione.
Sì, Alessio, il signor Maia che ha alzato la mano.
Avvia video col SAN. Sottomenu audio.
Scusate un attimo.
Finestra di dialogo del SCOM e il sistema. Microfono in piedi, stereo microfono.
Ok.
Alessio? No. Mi senti?
Perfettamente.
Sì?
Vai.
Allora, volevo dire, io uso Aruba e infatti ho fatto il contratto triennale e mi costa 15 euro, quindi qualcosetta di più delle poste. La uso tramite Outlook e quindi non ho mai avuto problemi. e ne ho due, una per me e una per mia moglie, e quindi vado benissimo. Invece, quello che mi interesserebbe capire, se c'è la possibilità di, per i privati, non per le aziende, eccetera, come fare per recuperare una PEC di un qualsiasi privato, cioè capire se uno ha una PEC o meno, perché a questo punto uno dovrebbe dire, bene, io voglio scrivere a Pinco Pallo, vediamo se ha la PEC e poterlo ricercare. C'è la possibilità di trovarlo? L'indirizzo che io... di posta elettronica?
Adesso mi correggerà Franco, ma secondo me no.
No.
No, che io sappia, l'indirizzo, l'elenco PEC dei comuni cittadini ad oggi non c'è.
Sì, perché io ho fatto qualche volta delle ricerche su internet mettendo la domanda PEC di Pinco Pallo, no? Qualche volta l'ho trovata, qualche volta no. Quindi...
No, perché ad oggi non c'è un elenco ufficiale degli indirizzi PEC dei comuni cittadini. Certo è che se un suo amico, un suo conoscente le dà, le comunica il proprio indirizzo PEC, le mail trasmesse via PEC sono perfettamente valide,
certo,
anche ai fini legali.
Certo, no. E a volte non si conosce. Ma
guardi,
se l'interlocutore
non attenderemo, a mio avviso non attenderemo molto, perché ci sarà prossimamente... il domicilio digitale dove dovrà essere necessariamente indicato anche l'indirizzo PEC, quindi secondo me sarà un futuro abbastanza immediato.
Certo, certo, anche perché mia figlia come legale a volte cerca le PEC dei privati e non trovandole non deve ricorrere ovviamente alla raccomandata classica.
Le dico un'altra cosa, perché le aziende alcune volte fanno anche le furbe, soprattutto sì. le piccole aziende. Le piccole aziende, per non far scoprire la loro PEC, perché poi bisogna tenerla comunque sotto controllo, perché se poi arriva un qualcosa sulla PEC è comunque un documento ufficiale. Alcuni fanno i furbi, non la mettono nel loro sito e i comuni cittadini non sanno che comunque esiste comunque il registro ufficiale delle PEC dei professionisti, esatto. E cercano di farla franca.
Sì, ma con il registro ufficiale lo sapevo, invece per quanto riguardava i privati rimane per adesso un capitolo chiuso, non si possono rintracciare. Va bene, grazie.
Anche perché credo che sia un po' come, non essendoci obbligo, è un po' come il telefono, puoi metterlo come no, quindi essendo che non c'è più, essendo che non c'è l'obbligo, quindi non c'è un pubblico registro. Per questo, almeno da questo io posso dedurre la cosa. Però è chiaro che se diventerà obbligatorio, sì, gli indirizzi devono essere abbastanza sicuramente comuni. Altre mani, Alex?
Sì, c'è la signora Micocci.
Ok.
Prego, riattivi l'audio.
Mi sentite?
Prego.
Sì, benissimo.
Ecco, sì. Allora Alessio, io qualche volta, io ho una posta PEC, anch'io con poste italiane, però qualche volta ho trovato difficoltà nell'apertura proprio degli allegati. Cioè, se io in un messaggio di posta inserisco anche l'allegato, mi sono stati inviati degli allegati, ho trovato difficoltà nell'apertura di questi allegati. E volevo perché capire se il procedimento è...
Ma perché praticamente è una scatola cinese. Cosa vuol dire? Che prima c'è l'allegato che
postacert.ml,
okay. Ok. Poi da lì ci sono altri allegati. Sì. Quindi lì sta nel proprio programma di posta elettronica riuscirà a aprire gli allegati dell'allegato. Cioè proprio come una scatola cinese.
Ok. Io ce l'ho su Thunderbird, per cui...
La procedura è la stessa. La procedura è la stessa. Okay. La procedura è la stessa.
Aperto il messaggio, poi vado sull'allegato, apri,
esatto,
salva, eccetera.
Esatto, apri, okay. E poi riapri, okay. Quindi è una scatola cinese.
Sì, sì, ok. Ti ringrazio, Alessio.
Niente.
Allora, abbiamo ancora vedo due mani alzate, la signora Stefania Leone e Andrea Mottalini. Prego, signora Leone.
Grazie, buonasera, buonasera a tutti.
E... Oh, ciao Stefano.
Ciao Franco.
quale maggiore esperta poteva arrivare? Allora io chiudo e vado via.
No, vabbè, voi non ci crederete, ma io non ho la PEC perché sono un dipendente e quindi non ce l'ho.
Alessio, tartassa Stefano di tutte le domande possibili e immaginabili perché è una profonda esperta.
Vabbè, faccio l'informatico, però come saprete meglio di me, nell'informatica ci sono tantissimi aspetti, tante competenze, tante sfaccettature, quindi su tante cose, insomma, siete assolutamente molto competenti e molto più di me. Comunque vi faccio i complimenti, perché veramente dedicate del tempo a tante cose. E molte domande già mi avete risposto, sempre riguardo l'acquisto della PEC, perché ci sto pensando e quindi ho detto valuto, Poste e Aruba l'avete già detto, ma come si fa? Quindi si va sul sito di Agid e si fa tutto online? Mi arriva per email poi dei codici, insomma le varie...
Allora, nel caso di Aruba, o comunque... anche Poste, tanto niente, sì. Nel caso di Poste occorre andare sul, basta molto semplicemente da Google, posta certificata PEC Poste, qualcosa del genere, si va, perché è sul sito di Poste, certo, praticamente, dell'azienda di Poste che si occupa appunto di PEC, firma digitale e quant'altro. Se si è iscritti a Poste è semplice, perché basta loggarsi, si fa l'acquisto, si compila il form con tutti i dati, di fatturazione, si mette come vogliamo la casella, si inventa. Nel mio caso è stato semplice, sono riuscito a trovare nome.cognome, quindi molto facile, molto carina.
Sì, sì.
Dopodiché, vabbè, si inventa la password, solite cose. Dopo ci danno il contratto in formato PDF, va purtroppo firmato, almeno sì, a quello che ho letto stamattina, poi magari quando si va a fare l'acquisto ci danno ulteriori possibilità. Si decide per quanti anni si vuole, si paga. Mastercard. Vabbè,
sì.
Naturalmente PostePay, se uno ce l'ha.
Sì, certo.
Classici metodi di pagamento online. Sì. Ecco, però finché non gli mandiamo via fax, oppure spero ci sia anche altri metodi adesso, via fax o via mail firmando con firma elettronica il contratto, la mail resta inattiva. L'attivano quando gli arriva fisicamente la cosa. Mentre a Aruba il procedimento è lo stesso, però loro te l'attivano subito. Tempo 10 minuti, un quarto d'ora, la mail è attiva. Dopodiché devi formalizzare inviando i documenti di riconoscimento e il contratto. Quello sì.
Alessio, posso integrare? So che alcuni provider prevedono come modalità di presentazione della documentazione necessaria il caricamento direttamente sul sito, sulla piattaforma sulla quale si fa l'ordine di acquisto. Quindi si stampa il documento, si firma, si scannerizza e si carica sul sito tramite upload.
E si fa l'upload. Sì, è un buon metodo anche questo, secondo me non proprio consono, però è un buon metodo anche questo, perché comunque è più semplice rispetto a inviarli via fax, che oramai è una cosa decisamente desueta. E tra l'altro, quando l'avevo attivata a suo tempo, sia io che l'avevo fatta con la posta, con la firma digitale, perché ce l'avevo, praticamente l'ha fatta poi anche la mia compagna, lei gli hanno non si riusciva a non aveva la firma digitale, ha inviato il fax, poi vabbè l'ha dovuto rinviare più volte perché non si leggeva bene, ma gli hanno candidamente detto via fax è meglio perché via con la firma digitale ci vuole più tempo. Infatti a me ci è voluta una settimana quasi per attivarla. A lei ricevuto il fax in tempo un giorno gliel'hanno attivata. Quindi da questo punto di vista è un po' una giungla. Infatti non si è adottato, secondo me, un sistema unico che andrebbe a snellire, secondo me, un po' tutte le procedure. Quello dell'upload è valido, sicuramente è valido, purché chiaramente il sito dal quale si fa l'ordine sia accessibile. La procedura, molte volte, a volte ci sono certi siti dove non vediamo i bottoni, il bottone
per... Esatto. Alessio, esatto. Alessio, sì. Sono Vito, Alessio, potrei intervenire su questo particolare. Io con Aruba l'ho sottoscritta a novembre, però credetemi, non ricordo bene come è stata l'autentica della persona, però mi sembra che era associato più alla modalità di pagamento, carta di credito intestata al titolare, perché non mi hanno, cioè ricordo di non aver mai faxato e mai fotocopiato il mio documento di riconoscimento e il contratto. Credetemi, ho pecco di questo ricordo, ma ricordo di non averlo fatto. Non so però come è avvenuta il riconoscimento della persona. È tutto comunque completamente accessibile, comunque anche da...
Sì, sì, Aruba sì, io avevo acquistato anche la firma remota ed è accessibilissimo, la parte d'acquisto si fa senza alcun problema.
Chiaro. Se qualcuno l'ha sottoscritta recentemente con Aruba potrebbe integrare questa informazione, ma io ricordo che non ho mai inviato un contratto faxato né tantomeno un documento.
Grazie Vito. E, un'altra domanda a questo punto, quando attivano, ecco stavate dicendo, no? A un certo punto ti attivano l'indirizzo di posta, e ci sono dei parametri da configurare poi, perché a quel punto è attivata ma su webmail, bisogna attivare per non so, per configurarla su Outlook o su
sì,
mail.
Ci sono dei parametri, ci sono dei parametri.
Posso dire una cosa?
Scusate, se
facciamo però un po' di ordine.
Un po' di ordine, perché sennò non riusciamo. Sì,
finiamo prima con Stefania Leone, poi diamo la parola agli altri.
Allora, Stefania, c'è un manuale, sia sul sito Poste, sul sito d'Aruba, e spiega esattamente i parametri da inserire.
Ah, ok.
Sì,
okay.
Sì, sono... Okay. Poi,
voi l'avete fatto da soli? Siete riusciti in autonomia?
Quelle che ho configurato, sia quella di Poste che ho configurato per me, sia un'altra d'Aruba, che ho configurato, sì, è stato semplicissimo. Cioè.
Okay.
Poi se scrivi, se scrivi parametri PEC Aruba ti viene di tutto di più. Cioè, la prima pagina che trovi è proprio quella dei server.
Va bene, vi ringrazio. Io sto un'altra decina di minuti, dopodiché vi devo lasciare, però vi ascolto ancora.
Grazie.
Grazie, buona serata. Ciao.
E adesso Alex, ci sono ancora quattro mani
alla domanda
alzate.
Che tu mi hai fatto, no.
Ah, ok. No, purtroppo era un'idea.
No.
Okay.
No, purtroppo no. Magari. No, chiedeva se avendo presso un provider lo SPID tu potevi essere automaticamente riconosciuto per la PEC. Purtroppo no. Ci sono altre mani?
Sì, ci sono quattro mani alzate. E nell'ordine, allora... signori Mottalini, Bonet, Manzi e Maia. Okay. E poi anche Geraci, se voleva intervenire, ma non so, non ha alzato più la mano.
Il primo.
Vado? Ok. Vai. Signor Mottalini, prego.
Ok, grazie. La mia domanda è questa. Allora, posta elettronica, quindi PEC, e... firma elettronica sono con, cioè bisogna averle tutte e due per lavorare in questo modo, o la posta elettronica si può firmare anche digitalmente ed è valida a tutti gli effetti la firma?
La posta elettronica certificata non si firma. Si firmano eventualmente i documenti che si allegano alla posta elettronica certificata. In ogni caso, la posta elettronica certificata e la firma digitale sono due cose diverse e non devono necessariamente viaggiare insieme. Una persona può avere la posta elettronica certificata e non la firma digitale, o viceversa. Alessio, non so se volevi integrare.
Sì, posto che non ci siano delle richieste specifiche. Per esempio, io in amministrazione mia, per fare una domanda che dovevo fare, la richiesta era inviare firmato digitalmente con PEC. Quindi dovevo prendere un certo documento, firmarlo digitalmente con la firma digitale e inviarlo via PEC. Quindi lì volevano proprio il top della dematerializzazione possibile e immaginabile. Per cui in questo caso è stato così, tutte e due, però perché c'è stata una richiesta specifica, ma altrimenti, come diceva Franco, non è che occorre averle tutte e due.
Ok, grazie.
Alex?
Allora, sì, c'è il signor Manzi, prego, signor Manzi.
Ecco. Sì, buonasera, sono dal Samsung, spero che si senta bene.
Sì, l'audio. Si sente
sì.
Bene.
Sì, sì.
Benissimo. Allora, quando due argomenti, quando prima Franco parlava dell'utilizzo di email ordinaria, verso email certificata, eccetera, io quando ho fatto l'agevolazione, la richiesta di agevolazione per Iliad, c'era questa email assistenza.iliad@legalmail.com e io mi sono detto, ma io che ho l'email ordinaria, mandare questa email alla casella certificata, chissà se arriverà o meno. Comunque sia, poi purtroppo non avendo la firma digitale mi è toccato dover stampare, scannerizzare e mandare il tutto così. Seconda cosa, per l'accoppiata vincente, per averla più celermente possibile, firma remota, digitale e PEC, con chi conviene, Aruba, Posta o altro? Grazie, continuo ad ascoltarvi.
Allora, io rispondo alla prima domanda e la seconda la lascio ad Alessio, perché sinceramente non mi ricordo i prezzi. Posta ordinaria verso posta certificata, ovviamente, come ho detto prima, non ha valore legale, ma niente vieta al destinatario di posta elettronica certificata di prendersi carico della mail che è arrivata con posta ordinaria, evade la richiesta e rispondere. Quindi se risponde, anche se la mail è arrivata è un'ordinaria anziché una certificata, siamo tutti contenti. Qualora ci fossero dei problemi e qualora il gestore non avesse risposto, il problema era del mittente, perché non aveva una comunicazione avente valore legale.
Per quanto riguarda l'accoppiata vincente, allora, premesso che non è obbligatorio averle entrambe, però io direi che come convenienza le poste, perché comunque andare in poste è più semplice che, se non si ha proprio niente, rispetto ad Aruba, andarsi ad autenticare, almeno che non si abbia la possibilità di farlo via webcam con il riconoscimento via webcam con smartphone o PC, però altrimenti anche le poste non sono male come costi, sia come costo della PEC che come costo della firma digitale. Chiaramente la PEC di poste base è proprio base, cioè 100 mega sono pochi, tanto che credo che l'amplierò, perché per il momento mi serve poco, ma se mi servisse l'amplierò un giga. E comunque i prezzi non sono male, o poste o Aruba, bene o male, benché le poste, appunto avendocele vicine, puoi andare a riconoscerti più facilmente, perché l'usare la webcam non è propriamente ancora una cosa semplice per quanto ci riguarda. Non tutti gli operatori sono sensibili, diciamo così. E poi comunque ha un costo aggiuntivo farlo con la webcam.
Adesso a questo punto c'è il signor Maia che chiede la parola.
Sì.
Allora, mi sentite?
Sì.
Allora, volevo dire solo la mia esperienza per quanto riguarda, diciamo, l'abbonamento con Aruba. Quando io ho telefonato prima, a parte che è molto difficile avere una risposta, contattarli, ma al di là di questo avevo spiegato che, essendo non vedente, loro mi hanno accettato di inviarmi il contratto, sottoscriverlo, scannerizzarlo e reinviarglielo col documento. Quindi io ho fatto tutto tramite posta, cioè con la email.
Ok, quindi Hai chiamato Aruba?
Penso, non lo so, ma comunque sono riuscito a farlo così.
Quanto tempo fa questo?
Questo ti dirò 3-4 anni fa.
Ah, ok. Magari adesso è più semplice. Magari adesso è più semplice.
Questo sì, che ha detto il signor Maia ci fa comunque riflettere su una cosa. Come giustamente ha detto prima Alessio, parlare con il signor Aruba o altri provider online nel nostro caso è estremamente complicato. Quindi avere a disposizione comunque un ufficio postale, ovvero un ufficio fisico con il quale andare a parlare e eventualmente rivolgere le nostre rimostranze, secondo me è una comodità. Fermo restando il fatto che, se non ricordo male, comunque Poste ha il canone più basso.
Sì, l'unica precisazione è che Poste, la PEC si può richiedere per privati cittadini solo online. La firma digitale no, si va in posta, come ampiamente abbiamo dibattuto l'altra volta, ma la firma digitale si fa online. La PEC si fa online, però è semplice, cioè anche proprio come gestione dal punto di vista vedere quando ti scade, rinnovarla, è semplice, cioè molto scarna la pagina, cioè proprio il minimo indispensabile. E i costi, tutto sommato, sono contenuti, se basta sono abbastanza contenuti. Poi, non so, bisogna vedere sempre dalle esigenze personali che uno ha, ma non essendo aziende non abbiamo un grande traffico di posta, di PEC, insomma.
Ok, c'è una mano alzata ancora da
telefonica.
Un numero fisso, esatto, con 793 finale, prego. Eccola.
Sentite?
Prego. Sì.
Perché è la prima volta, quindi sto facendo un esperimento anch'io. Buonasera a tutti, io sono Redana, telefono da Torino. Volevo chiedere alcune informazioni, soprattutto a chi usa la PEC da un po' di tempo e chi usa questi strumenti da un po' di tempo, perché se uno sceglie un gestore e questo sostanzialmente diventa un legame, così come un legame scegliersi un'email, perché poi è difficilissimo cambiare l'indirizzo, eccetera, eccetera. Quindi la domanda è la seguente: quando scelgo un gestore, che garanzia ho che nel momento in cui volessi cambiare gestore lo posso fare non perdendo i miei documenti, non perdendo la possibilità di usarli da un punto di vista legale nel tempo, anche avendo cambiato gestore, e soprattutto quali sono le tecniche da usare per evitare invece di trovarsi con qualche problema? Lo dico perché a me recentemente è successo che la Tiscali, non c'entra niente con la PEC, ma lo dico perché sul contratto, su tutti i contratti che io ho letto finora, c'è sempre la possibilità, dal punto di vista di chi fa il contratto, quindi della Tiscali in questo caso, di togliere, cioè di chiudere il contratto unilateralmente. In questo caso l'ha fatto non perché io non pagassi, ovviamente, ma l'ha fatto perché non voleva più tenere il servizio ADSL e voleva costringere a passare sulla tisca di fibra. Okay? Quindi la mia preoccupazione è, in questo senso, prevenire tutto il disguido che è stato creato a me in quel caso, soprattutto nel caso della PEC, che se io faccio, ovviamente la faccio per usare in modo legale, per questioni legali, perché altrimenti uso la posta normale. Ecco, questo è quanto.
Allora, le rispondo brevemente per le due domande. Passiamo prima alla questione più semplice. Lei prima ha parlato del mantenimento dei documenti, ovvero anche forse dell'indirizzo di posta elettronica certificata. Ecco, se lei cambia gestore, purtroppo deve necessariamente cambiare indirizzo di posta elettronica certificata, perché cambia il dominio, cambia il provider e quindi non può tenere lo stesso indirizzo di posta elettronica certificata. Per quanto riguarda il valore legale di una mail che lei ha mandato precedentemente con il suo vecchio gestore e quindi di conseguenza ha ricevuto la mail di accettazione ed è ricevuta consegna, anche se lei cambia poi gestore, quelle due mail di accettazione di venuta consegna continuano comunque ad essere valide e possono essere tranquillamente utilizzate ai fini legali con la sua PEC che lei ha mandato con il suo vecchio gestore, anche se poi successivamente ha cambiato gestore.
Ok, E questo però vuol dire, perché quando uno cambia gestore normalmente poi non ha più accesso a niente, vedi il telefono, no? non puoi neanche più telefonare.
E però le mail di ricevuta e accettazione e ricevuta di avvenuta consegna, lei le riceve quasi contestualmente all'invio della PEC, quindi lei le conserva.
Sì. Ecco, devo conservarle necessariamente al di fuori del gestore? Perché
sì, allora,
certo, assolutamente sì.
La cosa migliore è prendere le mail che arrivano, spostarle in una cartella locale, cioè, oppure semplicemente fare salva con nome e salvarsele su una chiavetta o su un hard disk, dove si vuole. Però io, per esempio, le PEC non le lascio sul server, ma le metto localmente in un posto, che poi copia anche da un'altra parte, quindi ce l'ho in doppia copia, qualora poi servisse. Le ho, perché comunque le ho e sono valide, come diceva Franco, sono assolutamente valide. Ecco, questo scrupolo, sì, io me lo prenderei, perché è poi più comodo averle dopo, se caso dovessero servire per fare
sì,
delle...
È buona norma, in ogni caso, nel momento in cui si cambia gestore, fare una copia di tutti i messaggi della PEC, o meglio trasferirli in locale, perché non si sa mai, poi magari non si può più accedere. Quindi prima di disattivare la casella di posta elettronica certificata, è buona norma fare una copia dei messaggi.
E contestualmente direi di, non so, magari manco un mese alla scadenza, in quel mese mi apro già un'altra casella, tolgo tutto quello che avevo dalla casella vecchia, così non rimango poi a piedi. Credo ci sia un tempo in cui per un po' dovrebbero rimanere, credo ci sia un tempo, però dipende molto dal gestore. Non mi sono mai, diciamo, così preoccupato di capirlo, perché io me le salvo in locale, quindi io quelle mail le avrò sempre. Se poi mi si rompesse il disco, ce l'ho in un altro disco, cioè ho due copie, quindi sarebbe veramente sfortuna che andassero perse.
È chiaro, quindi c'è la possibilità comunque di salvarle in locale e mantenere comunque il valore legale anche cambiando gestore. Questa
sì, sì, perché al momento in cui l'abbiamo fatta erano assolutamente valide, quindi sono tuttora valide.
Ecco, c'è anche la possibilità di, di aumentare oltre un giga eventualmente la casella, come funziona? Si può cancellare? Se io cancello, per fare spazio, faccio un esempio.
Certo.
Cancello l'email dalla posta certificata dal server e ne ho una copia locale, quella copia locale è sempre valore legale, quindi io posso gestire la posta tranquillamente anche cancellando per fare spazio.
Dal server, certo, ma infatti spostandole automaticamente si cancellano e vengono in locale. Okay. Sì, sì, comunque le possiamo cancellare.
Interessantissime discussioni, veramente, grazie.
Prego, grazie a lei.
Al momento non vedo mani alzate.
Voglio solo aggiungere una cosa importante. Non mi ricordo chi ne parlava del fatto di comunicare la propria mail, la propria PEC alle pubbliche amministrazioni. Io l'ho fatto con l'INPS. Si può accedere ad INPS con lo famoso SPID e c'è la possibilità di andare a vedere i propri dati personali e di aggiungere la PEC. In quel caso ne ho avuto riprova. L'INPS adesso a me non manda più raccomandate cartacee, ma mi manda tutte PEC. E questo con innumerevoli vantaggi per noi, perché non devo più andare alla posta, perché puntualmente mi arrivano le raccomandate e a casa non ci sono. Quindi è molto comodo. E chi ha una PEC, consiglio a tutti di andarla a fare, di andare a metterla sul sito dell'INPS, perché in questo caso, come l'INPS ogni tanto scrive, e allora è bene avere la mail certificata sul sito all'INPS. E in questo caso, veramente, almeno a me, non mi hanno più mandato raccomandate. Quindi è molto comodo questo. Sicuramente lo fanno anche altre amministrazioni. Non ho controllato, per esempio, il Comune di Torino, se sul sito Torino Facile, che è quello che consente di gestire a casa tutti i servizi comunali, se consente di farlo. Non, sinceramente non ci sono andato a guardare, ma mi riprometterò di farlo, la metterò anche lì, così se qualcuno mi deve scrivere, posso andare, posso evitare la carta. Insomma, io più posso evitare la carta e meglio sto. C'era un'altra mano, mi pare?
Tony Geraci.
Vai. Tony?
Sì, ecco, ciao. Eccomi qua. No, volevo dire solo questo. Io, per esempio, ho attivato la PEC con Aruba e anch'io effettivamente non ho mandato nessuna carta d'identità, non ho mandato nulla.
Quanto tempo fa?
L'ho fatta a settembre, il 20 di settembre.
Quindi anche recente. Probabilmente sì. Fa fede, come anche giusto che sia, la carta di credito. Perché tu, se sei titolare di carta di credito, sicuramente sei tu.
No, non mi hanno chiesto proprio nulla. Nulla. Io ho fatto per 3 anni, ho pagato. E...
Hai fatto subito una triennale, diciamo. Hai fatto
sì, l'ho fatto subito. Sì, sì. E poi la rinnovo dopo 3 anni.
Bene. Quindi un motivo in più, eventualmente, come PEC, di poter andare su Aruba. Che tra l'altro sì. Ha anche una sua app per smartphone, per gestire esatto. Solo la PEC. Non so quanto sia accessibile questa app.
È molto accessibile.
È pienamente accessibile, adesso la uso anch'io.
Ah, ok. Quindi di fuori di configurarla dentro mail si può gestire direttamente con la app.
E si può anche mettere... la funzione che si apre solo con l'impronta digitale, quindi hai le PEC totalmente coperte dal segreto a meno che viene utilizzato con la tua impronta digitale, quindi è maggiormente sicura rispetto alla casella all'applicazione mail.
Quindi una sicurezza in più rispetto alla posta ordinaria. Bene, questa è un'informazione molto interessante che non sapevo, perché non avendo la posta di Aruba non cioè sì, l'app la posso vedere, ma se non hai l'indirizzo non ti fa accedere a tutte le funzioni. Grazie Tony.
Grazie a voi.
C'è il signor Rapaschieri.
Ok.
Signor Vito. Oh, chiedo scusa, stavo chiedendo di riattivare l'audio. Prego, può riattivare il microfono?
Problemi col microfono?
Ok. Mi sentite ora?
Sì, ora sì.
Ok, sì. Benissimo. Sì, no, infatti, allora, confermo quanto avevo detto prima. Non ho trovato nessuna corrispondenza che inoltravo comunque i vari documenti ad Aruba, quindi la procedura l'ho fatta completamente online, completamente accessibile, quindi insomma sono riusciti a realizzare tutta la procedura in digitale. E poi in effetti appunto poi avete integrato la questione, c'è appunto la Aruba PEC che è completamente accessibile sotto impronte, quindi lo trovo un prodotto a misura anche nostra di non vedente. Basta, era solo questa precisazione.
Grazie Vito, ottima, okay. Ottimo spunto, ottima precisazione.
Bene, grazie.
Prego. Secondo, ci sono altre domande?
Non ci sono altre domande.
Non ci sono altre domande. E a me non viene in mente nemmeno altri casi utili. Sì, e mi viene in mente un altro caso che ho fatto di non risposta, nel senso che io ho disdetto un numero con un gestore, potevo farlo via PEC, quindi ho regolarmente inviato la mia domanda via PEC di disdire il numero, di cessarlo. Il problema è che il numero è stato cessato, ma il gestore non si è minimamente preoccupato di rispondermi sì, ok, te l'abbiamo cessato, scusaci, grazie lo stesso, eccetera, eccetera. Mi erano arrivate tutte e due le ricevute, sia la consegna che la ricezione, per cui io ero tranquillo che la PEC gli era arrivata, ma loro non mi hanno risposto. Secondo te, Franco, non è una pratica molto, molto buona?
Diciamo che non è propriamente una pratica cortese, però loro si sono limitati ad evadere la tua richiesta e come da te appunto richiesto ti hanno disattivato il numero. Sì. Avrebbero potuto mandarti un messaggino sul telefono: guarda che tra una settimana, tra 10 giorni ti disattiviamo il numero, non l'hanno fatto. Però
sì, no, me ne sono accorto
legalmente così. Loro sono a posto, anche perché poi per quanto riguarda la disattivazione dei numeri solitamente hanno 30 giorni per evadere la tua richiesta.
Infatti dopo un mesetto e più ho detto fammi andare a vedere se me l'hanno disattivato, era un numero che non usavo spesso, ho provato a farlo, mi diceva inesistente, dico me l'hanno disattivato, sì, hanno fatto loro. Comunque mi sono conservato le ricevute, le mail, quindi sono, dal mio punto di vista, sono coperto. Mi pare ci sono delle mani?
Sì, sì, c'è il signor Ignazio Cozzoli e poi dopo il signor Giorgio Osti.
Benissimo.
Signor Cozzoli, prego.
Pronto?
Prego.
Buonasera a tutti, sono Ignazio da Milano. Alessio, volevo chiedere, questo registrato lo mettete a disposizione poi perché io mi sono dovuto allontanare parecchie volte.
Sì, sì.
Non ho seguito.
Sì, sì, sì.
Cioè avvisate
sul nostro sito, lo mettiamo a disposizione e più avanti anche in un'altra forma. Quindi c'è modo di
il sito dell'Unione di Torino?
www.wictorino.it.
Ah, ok.
Sì, sì, sì. C'è sì, sì, sì.
Sì, sì. Per quanto riguarda Ruba, anch'io infatti come ha detto Vito, eccetera, non ho mandato nessun documento, eccetera. L'ha fatto mio figlio, a dire la verità, però non ho dovuto dare nessun documento, eccetera, pagato e tutto.
Bene.
E per quanto riguarda l'app, io mi sono un po' bloccato lì sull'app, ce l'ho, però ho sentito adesso che è accessibilissima, quindi mi prometto di attivarla, perché mi sono un po' bloccato. Per quanto riguarda l'impronta,
Per quanto riguarda le applicazioni Aruba, facciamo solo attenzione a quelle che scarichiamo, perché Aruba ha diverse applicazioni.
Ah, ho capito.
Ce n'è diverse, perché una è per generare l'OTP, l'altra per la firma digitale. Bisogna scaricare l'applicazione di Aruba per gestire la PEC.
Aruba PEC proprio.
Aruba PEC, sì, no, esatto. Proprio quella. Sì, 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 proprio quella. Ok, grazie, grazie.
Prego.
Complimenti comunque, ragazzi.
Grazie.
Grazie.
Abbiamo il signor Giorgio Osti e poi altre due domande.
Perfetto.
Ecco. Ok, sono Giorgio. Volevo soltanto portare un esempio, se mi è possibile. Un esempio di funzionamento della PEC. Non l'ho fatta io con il mio indirizzo che non ho, ma l'ho fatta fare da un professionista. Volevo disdettare la linea fissa e la DSL per togliere tutto, perché mi prendevano un sacco di soldi e quindi ho detto passo ad altre situazioni molto più economiche. Fatto sta che abbiamo fatto quindi la PEC, io firmando chiaramente, scaricando dal sito del gestore il modulo, firmandolo, eccetera, eccetera, poi allegandolo alla PEC del professionista, ho ricevuto una prima telefonata del gestore in cui mi diceva ma è proprio sicuro di voler abbandonare la linea? Ci ha pensato nel frattempo, meno altro? Io ho detto no, assolutamente, mi chiedete troppi soldi, quindi basta, voglio proprio disdettare tutto. Va bene, allora procediamo. Se non che passano ancora 2-3 settimane, mi ritelefona un altro tizio, sempre di questo gestore, e mi dice: senta, guardi, io adesso le posso staccare subito la linea telefonica e quindi anche la DSL, tutto annessi e connessi, però guardi, se vuole ripensarci le posso fare un'offerta veramente vantaggiosa, alla quale veda lei, perché perdere una linea fissa, eccetera, eccetera. Fatto sta che quanto pagavo, poco meno di 40 euro mensili, mi ha fatto questa offerta a 15 euro mensili, più addirittura giga illimitati sulla linea mobile. Allora mi sono detto, caspita, Ma guarda, nel giro di proprio poco, mi ha richiamato poche ore più tardi e gli ho dato la conferma e ho mantenuto tutto. Quindi io, senza prendermi la briga di andare a fare la raccomandata alla posta, quindi con code, come diceva Alessio, eccetera, eccetera, con la PEC ho risolto tutti i miei problemi. Adesso mi pago una bolletta molto più leggera, avendo sempre gli stessi servizi, e addirittura in più mi sono beccato pure giga illimitati sul telefono, sull'iPhone. Quindi questo per dirvi quanto è comoda la PEC. Quindi grazie PEC e grazie a voi per
questo punto bellissima... Giusto per riconoscenza ti dovresti attivare una PEC a questo punto.
Esatto, esattamente, certo, per non dover più, insomma...
Rivolgerti, quindi, esatto.
Esatto, certo, certamente, ad altri, ecco, senz'altro. Grazie comunque.
Prego.
Volevo portare questo esempio, diciamo, di veramente...
Di buona pratica.
Sì, esatto, sì.
Cioè, ha dimostrato uno dei tanti usi per i quali si può utilizzare la PEC, le disdette con le compagnie telefoniche, per i gestori della televisione, è veramente comoda e ripaga veramente di tante cose, le file, il tempo perso in posta.
Assolutamente.
Quindi, e poi è accessibile a noi. Cioè noi per fare una disdetta del telefono la possiamo fare autonomamente senza dover necessariamente andare in posta, magari chiedere a qualcuno che ci accompagni in posta.
Alex?
C'è il signor Maglia.
La domanda è per l'avvocato Lepore. Queste, diciamo, ricevute hanno dei termini di prescrizione? Cioè dopo i 10 anni... perdono la loro valenza oppure mantengono il loro valore nel tempo?
Le ricevute non scadono. Il problema è il termine legale della PEC che può scadere, come può scadere il termine di una raccomandata. Nella fattispecie, per esempio, la prescrizione. Cioè, la ricevuta vale a vita, però se lei... facciamo l'esempio della prescrizione di 10 anni, sì. Se lei dopo una prima PEC a distanza di 10 anni non ha mandato una nuova PEC che interrompe la prescrizione,
sì.
Le ricevute di accettazione di avvenuta consegna della prima PEC rimangono comunque come valore legale, assolutamente sì, il problema è che la prescrizione è trascorsa, però quindi per quanto riguarda questi termini non è tanto la valenza delle ricevute, ma è tanto quello che dice la legge.
Certo, certo, certo. Capito. Perfetto, grazie.
Abbiamo adesso, se non ricordo male, la signora Loredana dal fisso.
Signora, sì, Loredana, sì.
Sono qui, mi sentite?
Sì. Buonasera, signora Loredana.
Buonasera. Una domanda questa volta velocissima, volevo solo sapere se qualcuno di voi ha esperienza, perché potrebbe essere un criterio di scelta, di un gestore che oltre a inviare, oltre ovviamente a fare il gestore della PEC, magari mandi un SMS nel caso in cui si riceva una PEC, oppure magari mandi un'email sulla mail normale che uno eventualmente segnala. Questo perché la PEC potrebbe non essere quello che uno controlla tutti i giorni, a meno che non ne abbia bisogno per mestiere, diciamo. E quindi, siccome poi ha valore legale, potrebbe anche succedere che uno magari si dimentica per un po' di tempo di andare a controllare, poi dopo era arrivato dall'INPS una comunicazione che richiedeva certe azioni e così via.
Allora, Aruba con la forma, con la mail PEC Plus, sì, lo fa, manda l'SMS, però se... consiglio personale, poi. Io, per dire, ho configurato la PEC assieme a tutte le altre caselle di posta elettronica, quindi io quando guardo la posta le guardo tutte.
Sono ancora okay.
Quindi automaticamente la vedo. Però sì, può avere una valenza, cioè può servire, può sicuramente
servire. Ti confermo,
servire.
Alessio, ti parlo anche per esperienza della sezione di Torino. La sezione di Torino ovviamente ha una PEC, e ci sono dei filtri che si possono mettere che nel momento in cui la casella di posta elettronica certificata riceve in ingresso una PEC, automaticamente parte una mail indirizzata alla posta ordinaria che ti avverte: attenzione, hai ricevuto una posta elettronica certificata.
Ottimo, grazie mille.
Prego.
Per il momento non abbiamo altre domande.
Bene, se non abbiamo altre domande, direi che possiamo andare quasi, direi, in conclusione. Come sempre mi sono piaciuti molto i vostri interventi, perché sono stati puntuali, precisi e domande per niente scontate, perché sono... Io pensavo, dico, ma la PEC, in un'oretta facciamo. Invece alla fine no, perché sono tanti i risvolti che può dare un argomento del genere, mille sfaccettature. Quando andiamo a parlare di digitalizzazione, di semplificazione, le casistiche sono sempre tante e effettivamente le domande, poi l'appetito viene mangiando, scaturiscono sempre di più, per cui è stato molto molto utile. Ci sono state delle cose che anche io non è che non sapessi, ma ho avuto delle precisazioni ulteriori e ho visto veramente come una PEC può avere diversi usi e tantissimi usi. Non questo è stato l'ultimo incontro che chiude, come detto in apertura, il cerchio sulla digitalizzazione, sulla dematerializzazione delle pratiche. Non sarà sicuramente l'ultimo incontro, perché faremo altre cose in seguito, ho già in mente qualcosa, quindi state sempre in ascolto, che sicuramente facciamo qualcosa. Però con questo incontro io direi che abbiamo fatto veramente una bellissima panoramica su quello che oggi può e deve dare la dematerializzazione digitale. Per cui SPID, identità digitale, firma digitale, posta elettronica certificata, quindi abbiamo dalla nostra identità alla spedizione, quindi abbiamo veramente concluso e completato un bellissimo cerchio che ci ha tenuto compagnia dalla fine dello scorso anno fino quasi all'inizio della primavera, per cui siete sempre stati numerosi nella partecipazione e più che dirvi grazie, diciamo che non saprei cosa esprimere. A te Franco per un'eventuale chiosa finale.
Io ringrazio voi per l'opportunità. Sono dei momenti formativi e informativi assolutamente utili, perché le nuove tecnologie, soprattutto a noi disabili visivi, ci aprono molte strade e ci semplificano assolutamente la vita. Quindi è bene conoscere tutto quello che le nuove tecnologie ci offrono, in modo da essere sempre più autonomi nelle varie attività che contraddistinguono la nostra vita quotidiana. Quindi ringrazio la sezione UICI di Torino per organizzare periodicamente questi incontri, e saluto tutti e ringrazio per l'attenzione. Buona serata.
Alessio, sono Laiolo, ciao.
Sì, infatti volevo chiedere se c'eri ancora e farti
parole. Esatto. Volevo prima di tutto ringraziare il presidente regionale Franco Lepore, l'avvocato Franco Lepore, per il grosso apporto sia questa volta che l'altra volta sotto profilo legale, quindi, ed è stata una cosa molto bella e molto interessante. Ringrazio anche a te per tutto questo grosso lavoro tecnico, è veramente è stato interessantissimo. Io sono riuscito quasi a seguire tutto, vi dico, tranne qualche minuto così, ma è stato veramente ho appreso veramente tanto, e ringrazio tutti i partecipanti, perché come dicevi tu poc'anzi, tutti molto attenti, domande competenti, quindi veramente un alto livello, ecco, è stato veramente molto bello. E non aggiungo altro, un grazie veramente a tutti, e fatemi ringraziare anche Alex per il tempo, per l'aiuto che si è messo a disposizione per fare in modo sia questa volta che l'altra volta che per fare che questo evento andasse al meglio. Adesso non c'è più Alice, se no esatto. Ringraziato anche lei, perché nella prima parte, essendo oggi Alex da solo, abbiamo avuto anche l'apporto della ragazza del servizio civile. Grazie a tutti quanti e buona serata a tutti.
Forse c'era una mano alzata.
E il signor Rapolla.
Giusto per Giuseppe. Concludere.
Allora, Io volevo fare una piccola battuta, visto il periodo che sto passando, volevo dire, con tutte queste mani alzate, volevo sapere se volevo potevo alzare anch'io qualcuno addosso, però,
Sicuramente.
Io volevo ringraziarvi tutti, ho ascoltato tutto dall'inizio alla fine, ho trovato tutto interessante, non ho fatto domande perché le domande che volevo fare anticipatamente me le hanno fatte qualcuno, perciò mi è servito molto perché ero anche interessato per questo discorso della PEC e probabilmente l'attiverò anche io una, perché è molto interessante e molto utile soprattutto.
Bene, sì. Grazie Pino. E okay. Bene, da questo punto direi che possiamo chiudere qui, interrompere la registrazione, poi chi vuole salutarci, ci salutiamo. Alla prossima, ragazzi.